scegliere un brano del Vangelo su cui mettere la nostra attenzione nell'orazione di questa mattina, pensate di anticipare quello di domani, perché si presta di più, secondo me, all'orazione, nel senso che è un episodio della vita di Gesù. Oggi leggeremo un discorso molto profondo, no, del Vangelo di San Giovanni, ma pensando anche di portare all'orazione qualche punto della recente e fresca, no, esortazione apostolica del Papa sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, mi sembrava che quello che leggeremo domani, la moltiplicazione dei pani, secondo il Vangelo di Giovanni, al capitolo sesto, prima del discorso dell'Eucaristia, ci potesse giovare. Quindi lo leggiamo avendo sullo sfondo questo richiamo del Papa desidera che risuoni di nuovo, no, nella nostra anima, nella nostra mente, questa chiamata di Dio ad essere santi come Lui è santo, e in quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Basta già questa prima frase del Vangelo, perché forse a noi che ricordiamo anche come nostro padre San José Maria leggeva questi brani del Vangelo, in particolare un brano analogo dove Gesù si commuove perché la folla lo segue da 3 giorni e applica questo seguire Gesù appunto al seguirlo noi, quindi al cammino della santità nella vita ordinaria, e quindi mette in evidenza questa attenzione di Gesù per noi, questa commozione di Gesù per tutti coloro che lo seguono, questo ci colpisce ancora una volta in qualche modo la semplicità del Vangelo. C'è un punto di, io questa esortazione apostolica la sto leggendo come penso tutti voi, quindi non l'ho ancora finita, quindi si capisce che il pensiero su questo scritto va approfondito, insomma. Però mi viene in mente quel punto dove il capitolo in cui parla dei due nemici, su cui torna spesso, no? Nei suoi discorsi, anche fa intervenire la congregazione della dottrina della fede con il documento Placuit Deo, su quei due grandi nemici della santità, che sono il neo, no, pelagianesimo, e l'ognosticismo, no, nelle sue forme contemporanee. E a un certo punto, parlando dell'ognosticismo, appunto cita come anticamente, ecco, gli gnostici, no, erano arrivati a criticare la semplicità del Vangelo, l'arditezza del loro pensiero superava, secondo loro, no? Era un disagio, no, di fronte alla semplicità del Vangelo. Invece, probabilmente, uno dei frutti di questa esortazione apostolica, ho sentito una persona che pure come me sta cominciando a leggere questo testo, che mi diceva, beh, allora si percepisce come la santità sia a portata di mano, sia semplice, no? Quindi forse anche io ci posso arrivare. E detto da una persona che è nel cammino della santità dell'opera da molti anni, quindi detto con simpatia, sentite come una battuta, ma è bello, no? Che si noti questa... è probabilmente quello che il Papa desidera per tantissime persone, per tutti, incoraggiare, no? E semplificare anche un po', e semplificare, no? Il cammino verso la santità è proprio quello che il nostro fondatore si proponeva tutte le volte che si parlava della direzione spirituale, no? Doveva semplificare, no? L'anima, rendere più facile il cammino, agevolare in generale tutta la nostra vita, ma agevolare il cammino verso la santità, renderlo più amabile. Quindi questa folla segue Gesù con semplicità perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Quindi è banalmente l'attrattiva, ed è così nel Vangelo si nota, verso Gesù è perché lui guarisce. E stare accanto a lui, ecco, era fonte di sanità, e forse prima ancora che di santità, no? E poi dopo, nello stargli vicini, il Signore insegnava con semplicità, perché in fondo anche questo brano del Vangelo che leggeremo domani, nel venerdì della seconda settimana di Pasqua, alla fine vedremo come Gesù a costoro dà da mangiare. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù alzati gli occhi e vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E è bello Gesù vederti interagire con i discepoli, a parte anche con questa, così, con questi espedienti, possiamo dire retorici, ma in realtà sono risorse della relazionalità molto semplici, molto umane. La capacità di Gesù di fare domande, no? Di fare le domande giuste, le domande che ci tirano fuori dalla nostra distrazione, dal nostro egoismo, se vogliamo, e che ci mette dentro alla sua preoccupazione, no? alla sua attenzione per gli altri. Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui, e forse anche noi, Gesù, dobbiamo, guardando te e cercando di credere davvero che tu risorto sei dentro alla nostra vita, e che la nostra vita è dentro alla tua, quindi tu sei, desideri abitare il nostro cuore, abiti il nostro cuore, desideri passarci i tuoi sentimenti. Allora anche noi dobbiamo alzare gli occhi, no? Non soffermarci solo a guardare i singoli nostri passi, le problematiche del sentiero, le difficoltà del cammino, ma alzare gli occhi e guardare che cosa? La grande folla che viene verso Gesù e che segue Gesù, che desidera da Gesù una parola divina, una soluzione ai problemi grandi della vita, ai problemi della salvezza, e anche una soluzione ai problemi umani, no? La salute, il cibo, la sopravvivenza. Diceva così per metterlo alla prova, no? È un metodo alla prova che egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Possiamo anche dire per prepararlo, no? A quello che stava per compiere. Gesù a volte ci prepara proprio facendoci una domanda, e sono le domande che anche noi ci facciamo. Anche noi ci facciamo queste domande continuamente, no? Come faremo a trovare pane, no? Per sua madre, come faremo a risolvere i problemi, a dare il nostro contributo, no? Per risolvere i problemi della società, risolvere i problemi delle persone, dell'evangelizzazione, della santificazione in mezzo al mondo, no? E Gesù fa questa domanda perché poi si noti come dire, il contrasto tra la nostra risposta e quello che lui è in grado di fare. La nostra risposta, anche comprensibilmente, spesso è come quella di Filippo, no? Pensiamo, ciascuno di noi può pensare a tanti ambiti in cui lavorano. 200, gli rispose Filippo, 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo, no? Cioè la considerazione precisa, ecco, di chi sa cosa vale il denaro, cosa costa il pane, quante sono le persone, fa rapidamente un calcolo. Sono capacità professionali importanti, eh? Pensiamo, ecco, a un bravo albergatore, a chi si occupa di catering, a chi deve organizzare un albergo, appunto una mensa, un ristorante, il cibo per un gruppo di pellegrini e via dicendo, no? È importantissimo che ci sia questa professionalità, questa capacità umana di considerare gli elementi, di soppesarli. E Gesù gli domanda questo apposta, ma perché noi ci facciamo queste domande e che noi ci facciamo queste risposte e ci diamo queste risposte e sono risposte valide, non sono sbagliate. E anche se rimangono sul problema, cioè effettivamente rimane un problema insolubile. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Ne rispose Gesù, fateli sedere. No? È bello anche per noi ancora una volta vedere come tu Gesù non fai tanti discorsi, cioè, li fai anche quando è il momento, i Vangeli li riportano, ma insegni più con i fatti che con le parole. Anche questa è una semplicità del Vangelo che arriva al cuore. In effetti, ecco, è bello anche vedere come in questo caso. E la domanda a Filippo l'ha ascoltata anche Andrea, ci sono anche altri intorno a lui. E gli altri discepoli non si disinteressano del problema da risolvere. Potremmo dire così, forse con un piccolo salto, ma neanche tanto, no? Che è una che possiamo vedere, trovare, no? In questa vicenda dei discepoli con Gesù, una bella espressione di quella che noi chiamiamo la collegialità, no? Per esempio, appunto nel governo, di una realtà, delle realtà umane, no? Delle realtà educative, delle realtà apostoliche, formative, ma in generale, no? Di tutte le realtà umane che hanno bisogno di essere governate. Anche questa folla che segue Gesù ha bisogno di un'attenzione. Possiamo chiamarla organizzativa, ma possiamo chiamarla anche di governo. E allora, anche se c'è un incaricato, che può essere Filippo in questo caso, la soluzione arriva da un altro che ha ascoltato, che non si è disinteressato, che ha gli occhi aperti, che si rende conto, forse anche questo ragazzino, non so, ha sentito Gesù che diceva come facciamo ad andare a mangiare. Si è fatto avanti e ha detto: ma io ho questi 5 pani e questi 2 pesci, no? L'ha detto ad Andrea, si è fatto avanti, si è proposto, ha dato un'idea che sembra, anche in quel caso, quell'idea inadatta a risolvere il problema. Ma per Gesù è sufficiente, no? È sufficiente quella coesione, no? Dei discepoli, quell'interesse che si è risvegliato grazie al fatto che lui ha alzato lo sguardo sulla folla e ha fatto quelle domande. Fateli sedere, rispose Gesù, fateli sedere, no? Con l'autorevolezza che aveva Gesù. Che ha Gesù, no? C'era molta erba in quel luogo. Un particolare, no? Che Giovanni nota è comodo sedersi, non è un particolare banale. Gesù li fa sedere in un posto confortevole per fare una sosta. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. È bello come anche questi personaggi, queste persone, diano retta, no? Ascoltino. Anche qui ci viene in mente per associazione di idee, no? Questo scritto del Papa che stiamo leggendo e che ci riempie di gioia, nel suo spezzare il pane, no? Della vita cristiana, nel renderla così, nel parlarne, nel renderla accessibile, anche appunto, come dicevamo prima, nel semplificare. Quindi è una. Io nel leggere appunto i primi 2 capitoli, poi non ho ancora finito il secondo, cioè mi sono sentito proprio. Ho avuto l'impressione di respirare aria pura, pieni di polmoni. Che bello, tante volte ho detto: ma che bella questa espressione, che bella quest'idea, è come sedersi sull'erba. Pensate a un certo punto quando dice. Scelgo quasi, non dico a caso, ma quello che mi ispira in questo momento. L'orazione, l'attività che santifica, no? Si chiama uno capitoletto, parte dal punto 25 in poi, e non è sano, a un certo punto dice, amare il silenzio ed evitare l'incontro con l'altro, desiderare il riposo e respingere l'attività. Ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo ed entra a far parte del cammino di santificazione. Tutto, no? Tutto. Non solo il fermarsi a pregare, ma tutto, tutta l'attività, tutto il lavoro. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione. Ci santifichiamo nell'esercizio responsabile generale su tutta la nostra missione. Forse che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione e nello stesso tempo chiederci di fuggire da essa o che evitiamo di donarci totalmente per preservare la pace interiore. Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l'impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero distrazioni nel cammino della santificazione e della pace interiore. E invece, anche se poi aggiunge, no? Che questo non implica disprezzare i momenti di quiete, di solitudine e di silenzio davanti a Dio, al contrario. Però, insomma, mette un po' tutto sullo stesso piano, così. No? E ovviamente anche mette l'attenzione sul fatto che questo impegno non sia un impegno mosso dall'ansietà, dall'orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, perché certamente non sarà santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Ecco, io penso che questo tipo di chiarezza di idee ci può proprio far sedere per terra sull'erba comoda e ascoltare anche dalla parola del Papa quello che il Signore ci vuole dire in questo tempo, no? E ricevere questo alimento. C'era molta erba in quel luogo, si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano, quanto ne volevano. E noi nell'ascoltare nel leggere questo brano del Vangelo, possiamo notare, ecco, come l'alimento, la forza, il Signore probabilmente, oltre a risolvere il problema della stanchezza e del cibo di cui queste persone avevano bisogno e che lì non c'era, dà un insegnamento ai suoi discepoli che fra l'altro appunto è molto forte, no? Nella Chiesa l'iniziativa viene da Dio sempre prima ed è Lui che ci dona la grazia, che ci dona l'alimento. È importante, no? Riconoscere, se volete, questo si può applicare in particolare a quel paragrafo che parla del pelagianesimo attuale, no? Il gnosticismo ha dato luogo a un'altra vecchia eresia, anche se oggi presente. Col passare del tempo molti iniziarono a riconoscere che non è la conoscenza a renderci migliori o santi, ma la vita che conduciamo. Il problema è che questo degenerò sottilmente in maniera tale che il medesimo errore degli gnostici, la conoscenza, ciò che salva, semplicemente si trasformò ma non venne superato, no? Il potere che gli gnostici attribuivano all'intelligenza, alcuni cominciarono ad attribuirlo alla volontà umana, allo sforzo personale. Così sorsero i pelagiani, i semi-pelagiani. Non era più l'intelligenza a occupare il posto del mistero e della grazia, ma la volontà. Si dimenticava che tutto dipende non dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che ha misericordia. Lettere ai Romani. E che egli ci ha amati per primo, prima lettera di Giovanni. È una volontà senza umiltà, no? Invece, leggendo questo brano del Vangelo, possiamo dire: Signore, noi non abbiamo nulla, noi non possiamo nulla. E noi desideriamo sinceramente, data questa, come dire, questa insistenza del Papa nel dirci, come fece alla Chiesa italiana a Firenze, appunto, in tante occasioni, in questa enciclica scusate, questa esortazione apostolica ci torna, allora è bello che noi possiamo esaminarci su questi due pericoli che possiamo avere dentro anche noi, dare, come dire, fiducia a ciò che abbiamo capito, a ciò che possiamo insegnare, come se fosse tutto lì, no? Tutto lì. Basta la formazione, no? Oppure basta la volontà, no? Se vuoi, puoi. E invece sono eroi questi, no? Sono pericoli, e sono eresie, eresie della santità. In ultima analisi, la mancanza di un riconoscimento sincero, dice il Papa, sofferto e orante dei nostri limiti, è ciò che impedisce alla grazia di agire meglio in noi. È un riconoscimento sincero, sofferto e orante dei nostri limiti. Allora, Gesù, noi vogliamo metterci in questo cammino, desideriamo noi per primi, e poi ovviamente offrirlo a tanti altri, tutti quelli che possiamo. Anche questo documento di magistero per cui ringraziamo il Signore sinceramente, che proprio va nella linea di quella che è anche il nostro compito ecclesiale, la missione che la Chiesa ci ha dato, no? È diffondere la consapevolezza, no? Della chiamata universale alla santità e anche offrire un cammino concreto per viverla. E allora, tanti spunti di queste parole del Papa vengono ad aiutarci, però noi per primi, io direi, noi per primi, sicuramente l'abbiamo pensato tutti, noi per primi ci vogliamo esaminare, ecco, Signore, che ci sia per me questo riconoscimento sincero, sofferto e orante dei miei limiti personali e collettivi, e invece che scoraggiarsi, invece che arrabbiarsi, invece che non so, appunto, imbigrirsi proprio per reazione. E invece il riconoscimento sincero, sofferto e orante dei miei limiti può lasciare che la tua grazia agisca meglio in noi, che arrivino questi pani, questi pesci che magari partono da un ragazzino. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto, nessuna grazia vada perduta. Li raccolsero e riempirono 12 canestri, com'è abbondante questa grazia di Dio, no? Con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, qui non cita i pesci, si sì, erano fatti fuori tutti, erano avanzati solo i pani. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questo davvero è il profeta, è davvero il profeta colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo, no? Che eppure anche per noi Gesù, sempre grande esempio, così di, possiamo dire, di rettitudine di intenzioni, non ci interessa, no? Non interessa la gloria umana di coloro che lavorano per il Signore, no? La gloria dell'Opus Dei è non avere nessuna gloria umana, no? Diceva nostro padre, per cui va benissimo far parte di quello che il Signore ci chiede, essere nascosti, lavorare di nascosto, lavorare, non so, ricordate quelle frasi di San Cosimaria, per 100 e fare il lavoro di uno, non so, mi ricordo il nome che diceva, cioè lavorare molto ma che non si noti, essere lievito che si scioglie, no? Che si scioglie e che fa fermentare tutta la pasta. Bene, grazie a Stibideus, grazie a te Signore, grazie a te per tutti questi aiuti che ci dai, incluso anche quest'ultimo bellissimo incoraggiamento da parte del Papa.